parlare di quello che succede, di che continua a succedere a Gaza, in Palestina e che succede in Medio Oriente, ma dall'altro lato quello che succede anche qui in Italia, tra le tantissime persone che continuano a sostenere il popolo palestinese, che da un anno scendono in piazza e che si trovano alle soglie di una manifestazione nazionale che ci sarà questo sabato, con insomma un dibattito abbastanza complesso sia all'interno delle realtà vicine al popolo palestinese che poi tutto dal governo fino ai mezzi di informazione. La telefonata che è arrivata un minuto fa chiedeva se era confermato l'appuntamento della manifestazione di sabato, e io gli dicevo di sì, che alle 14 alla piramide è confermato l'appuntamento di una manifestazione nazionale per la Palestina libera, come dicono i manifesti, al fianco della resistenza palestinese contro il genocidio in corso, e quindi volevamo insomma cercare di dare uno sguardo coraggioso ai quotidiani di oggi, soprattutto rispetto a questo tema. Ovviamente le prime pagine dei quotidiani sono particolarmente centrate sugli esteri, come succede ormai da direi qualche anno, perché si susseguono insomma avvenimenti come anche l'invasione della Russia in Ucraina e la guerra in Ucraina, avvenimenti particolarmente gravi che portano i quotidiani nostrani ad avere uno sguardo anche non solo centrato su quello che succede in Italia, nonostante alcuni quotidiani anche oggi scelgano di dare importanza, come lo fa La Repubblica nella sua prima pagina, alla questione Salvini e i ritardi dei treni. Ma a parte insomma questo, ci sono titoli che parlano di quello che succede in Libano, ci sono titoli che parlano del lancio di missili da parte dell'Iran verso Israele, ma in tutte le prime pagine dei quotidiani si parla della manifestazione di sabato. I toni sono ovviamente vergognosi, questo non è... è anche banale dirlo, questi toni caratterizzano tutti i quotidiani, insomma la quasi totalità dei quotidiani italiani, soprattutto di quelli più letti e più venduti dal 7 ottobre in poi. Partiamo ovviamente da giornali da cui come Il Giornale, che a centropagina c'ha uno specchietto in cui parla della linea dura sul corteo pro Hamas, quindi un titolo vergognoso perché continua insomma a utilizzare la questione di Hamas per cercare di banalizzare quella che è una questione ovviamente più ampia di una singola organizzazione palestinese, che è quella del genocidio in corso in Palestina, dell'occupazione e del colonialismo che lo Stato israeliano porta avanti in Palestina da decine e decine di anni. Lo fa tra l'altro però in realtà ripercorrendo quello che erano i toni e le parole utilizzate dalla Repubblica ieri, che poi per chi ha seguito questa piccola vicenda online ha cambiato il titolo nel corteo pro Palestina da pro Hamas, dopo che comunque era girato molto questo titolo di Repubblica. Insomma, Repubblica dal 7 ottobre si è insomma ha collezionato una serie di titoli e di articoli indegni, e insomma lo fa, l'ha fatto anche ieri, e anche questo insomma non ci stupisce. Proprio rispetto a questo, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi c'è l'editoriale di Travaglio che insomma, che non, a parte quanto lo condividiamo nella totalità, insomma non è questo tanto il punto, però ha il merito sicuramente di attaccare frontalmente il quotidiano La Repubblica rispetto sia al direttore Molinari, ma anche a altri giornalisti che hanno, come Stefano Folli, che insomma hanno scritto in questi giorni articoli in cui parlavano dei missili partiti dall'Iran su Tel Aviv, come con il titolo "Se la morte viene dal cielo", rendendosi conto che che insomma avvengono dei bombardamenti, mentre a Gaza sono un anno intero che questi bombardamenti avvengono e quotidiani importanti come la Repubblica insomma cercano di parlarne il meno possibile e utilizzano insomma evidentemente due pesi e due misure ben diverse quando si tratta di ciò che succede al popolo palestinese e ciò che succede ad altri. Ma appunto, come dicevo, su tutti i quotidiani si parla della manifestazione in prima pagina. Sicuramente ci auguriamo che sia anche un meccanismo che aiuti la partecipazione, nel senso che questo divieto che è avvenuto e che è stato confermato ieri dal neoquestore di Roma, un divieto che non è soltanto un divieto a partire in corteo da quella piazza, ma è anche un dispositivo militare e di sicurezza che andrà a interessare tutta la città fino ai caselli autostradali, e questo è ribadito sui quotidiani di oggi in diversi articoli. Un dispositivo che evidentemente non intimorisce le realtà sociali e politiche che sono al fianco del popolo palestinese da un anno a questa parte, ma se parliamo insomma quasi tutte insomma da decine di anni, almeno a parte quelle insomma più giovani, questa radio sostiene insomma il popolo palestinese da sempre, e quindi insomma pensiamo sia importante che una piazza come quella di sabato trovi la forza di esserci e di sfilare per le strade di Roma. Ovviamente noi cercheremo di raccontarla in diretta, ma sono tante le realtà che da tutta Italia stanno confermando questo appuntamento, i pullman, i treni, si sta cercando di raggiungere Roma, speriamo che insomma ci siano tante e tante persone. E questo, e lo dicono anche degli articoli dei giornali, non per forza col nostro stesso spirito, anzi non con il nostro stesso spirito di comunque cercare di costruire una piazza partecipata come insomma è necessario da tempo, no? Perché ci sono state tante manifestazioni a Roma, in tutte le città d'Italia, ma forse di manifestazioni nazionali ce ne sono state troppe poche contro questo genocidio. Ce n'è stata una al novembre scorso a Roma, è stata partecipata da decine di migliaia di persone, è stato un momento importante. Si arriva dopo mesi a costruirne un'altra in un clima ancora più pesante e con un attacco da parte del governo, un governo che tra l'altro in questi giorni continua a discutere e cerca di approvare il disegno di legge 1660, di cui abbiamo lungamente parlato qua in radio, un disegno di legge liberticida che va ancora di più a restringere gli spazi possibili di lotta e di contestazione, di opposizione a tutte le forme di sfruttamento e di oppressione che il capitalismo prevede e che vedono tantissimi movimenti singoli opporsi in varie forme. Questo disegno di legge è rientrato anche all'interno della piattaforma di questa manifestazione, l'opposizione a questo disegno di legge, il che rende la piazza di sabato, credo, ancora più importante per ribadire che insomma dalla solidarietà al popolo palestinese fino a tutte le lotte sociali c'è un'opposizione, si cerca di costruire un'opposizione a questo governo, alle sue politiche come il disegno di legge 1660, ma anche al suo appoggio allo Stato di Israele, al genocidio in corso, sia in termini pubblici sia in termini di impegno di collaborazioni militari, collaborazioni accademiche. Abbiamo visto l'anno scorso la forza anche del movimento nelle università in tutta Italia, che ha denunciato come gli atenei collaborano, stringono accordi, sono parte della possibilità di Israele di essere una potenza militare del livello che abbiamo visto anche nelle settimane scorse con con le varie iniziative militari anche di cyber war che ha intrapreso. E quindi insomma il quadro è complesso, la questione anche di come il governo ha deciso di prendere posizione su questa manifestazione ci dà un po' la cifra dell'importanza di questa piazza. E quindi intanto di nuovo siamo partiti con una telefonata che ci chiedeva se sabato c'è la manifestazione. Alle ore 14 l'appuntamento è a Piramide. Un brevissimo stacco musicale e poi commentiamo qualche articolo.
I hate you.
Cerchiamo quindi, tornando in diretta, questa specie di rassegna stampa di mezza mattinata centrata appunto sulla questione della manifestazione di sabato. Cerchiamo di vedere un pochino gli articoli. Scusate, mi correggo, sono stato impreciso rispetto all'editoriale del Fatto Quotidiano. L'articolo a cui si riferiva Di Molinari riguardava i bombardamenti sul Libano, mentre in questo editoriale si riprendeva appunto questo articolo di Stefano Folli, sempre sulla Repubblica, in cui si indignava per il fatto che i Dem non stanno chiedendo a gran voce il divieto della manifestazione, che già appunto in realtà è vietato. C'è un virgolettato qua rispetto all'articolo di Folli, dicendo che alla manifestazione si invocherà lo stesso proposito messo in atto 80 anni fa dai nazisti di Kappler e si inneggerà al terrorismo. Questa è veramente una vergogna, se ci sia insomma ancora bisogno di ribadirlo, insomma l'infamia con cui questi giornalisti senza problemi decidono di affibbiare a chi scende in piazza al fianco del popolo palestinese, che sono poi gli stessi movimenti antifascisti che in Italia rivendicano la resistenza, rivendicano chi sconfisse i nazisti e i fascisti strada per strada qua in Italia, ma questo insomma ovviamente non importa a chi insomma deve sostenere lo Stato di Israele senza se e senza ma di fronte al genocidio in corso. E poi continua rispetto anche a come questo atteggiamento e come questo questa narrazione crei un doppio standard in cui le persone arabe e le persone musulmane insomma possono essere soltanto terroriste, possono soltanto rivendicare, possono essere trattate soltanto con questo tipo di vocabolario abbastanza a cuore dell'Occidente, se guardiamo appunto a come è stato narrato quello che è avvenuto in questi anni, ma anche negli anni passati, nelle ultime decine di anni, con le varie guerre intraprese dall'Occidente e dagli Stati Uniti in quell'area del mondo. Troviamo appunto su tutti i quotidiani il corteo, viene ribadito questo divieto, sul Messaggero viene riportato il virgolettato del nuovo questore Massucci: garantiremo la sicurezza. Il neo questore di Roma, che intende onorare il suo incarico nel segno di una polizia gentile, questo è il virgolettato, in cui forza dirompente risiede nella capacità di rapportarsi con i cittadini. Beh, vedremo un po' sabato che cosa questo questore avrà in mente. Sulla Repubblica Marco Carta scrive: il divieto non ferma il corteo antagonista, allerta a Roma attese 30.000 persone. Anche l'utilizzo di questo aggettivo antagonista, che a noi insomma è estremamente caro e ci piace molto, ma non so sinceramente se effettivamente un corteo contro un genocidio di decine di migliaia di persone sia proprio un corteo per forza antagonista, insomma. Qua nell'articolo di Marco Carta c'è la solita cartina dei centri sociali e degli anarchici, così i soliti nomi citati per mettere paura, non so bene a chi, non so bene a cosa. E qua c'è un altro virgolettato: ci ritroviamo senza interlocutori, spiegano fonti ben informate del Viminale, e questo in una piazza come quella di sabato potrebbe essere un problema serio. Il rischio di scontri è già stato preventivato, che mi sembra più onesta come visione di quella in cui si parlava del rischio terrorismo del livello sicurezza 2, di grandi proclami rispetto a una manifestazione, come ce ne sono state decine e decine in tutte le città d'Italia, e che in questo momento si è deciso di utilizzare appunto forse come prova rispetto a questo nuovo disegno di legge, come tentativo insomma di sbandierare la politica di un governo estremamente repressivo o il sostegno incondizionato allo Stato di Israele, chissà. potrebbero essere anche tutte queste cose insieme. Vengono elencati ancora movimenti, organizzazioni che hanno aderito alla manifestazione, si legge il movimento Notav, Ultima Generazione, ci sono dei partiti, insomma, in realtà poi leggendolo un quadro abbastanza largo di persone in realtà che in questo momento gravissimo, soprattutto dopo l'escalation di quest'ultime due settimane, scelgono di stare in piazza il 5. Quelle piazze pro-Palestina finite nelle mani dei fan del 7 ottobre, Stefano Cappellini qua pure già solo dal titolo cerca più possibile di creare una confusione e di screditare tra virgolette agli occhi di chi conosce meno il mondo di chi scende in piazza che cosa sta succedendo. Su La Stampa, piazza proibita, Flavia Amabile parla del caso, del fatto che il TAR ha confermato il no alla manifestazione pro-Palestina di sabato nella capitale. I promotori, decisione politica, ci saremo comunque, allerta sicurezza. E qua vengono riportate le dichiarazioni di Khaled, compagno dell'Unione Democratica Palestinese, che dice: i giudici hanno solo detto che non c'è abbastanza tempo per decidere nel merito del ricorso. A fianco a lui, fa anche un po' sorridere, c'è il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, che dice: il nostro sistema di sicurezza saprà reggere a ciò che si prospetta per i prossimi giorni. Chissà cosa pensa che si prospetta, di base una manifestazione. E appunto, ancora virgolettati da parte dell'UDAP, quella del TAR è una decisione pilatesca. Insieme ai giovani palestinesi, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese ha presentato questo ricorso due giorni fa. E quindi questo articolo, diciamo, già un pochino più equilibrato, che dà anche voce alle realtà organizzatrici. E c'è anche purtroppo la vicenda che vede in questo caso proprio l'intervista a Youssef Salman, il presidente della comunità palestinese del Lazio, che dice: sfileremo il 12 con studenti e ampi, i palestinesi di Roma prendono le distanze, noi non ci saremo, rispettiamo le leggi. Insomma, questo è il virgolettato della Stampa, ci sono una serie di domande e si può leggere l'intervista completa che i giornalisti qua riportano. E poi c'è anche un'intervista, qui riportata sempre dalla Stampa, giusto vietare i cortei antisemiti, qui si tratta di incitamento all'odio. Ancora questo utilizzo dell'antisemitismo, che è un problema grave, un problema che sicuramente esiste e che ha vari aspetti, che però non è, è diversa la questione dell'antisemitismo dall'antisionismo, pure banale per certi versi ripeterlo da questi microfoni, e ancora viene utilizzata non solo qua in Italia. Ricordiamo ad esempio il movimento degli studenti che è largamente partito dall'America, dalle università americane, e poi si è diffuso degli studenti a sostegno della Palestina contro il genocidio dell'intifada studentesca, come abbiamo chiamato e come si chiama, ha visto in America una presa di parola costante rispetto a questo fantomatico antisemitismo di chi sostiene la Palestina. E quindi lo ritroviamo anche alla vigilia di questo corteo, in questa intervista, cosa che insomma non ci stupisce. Appunto, che altro? Ci sono altri giornali che parlano di questo, lo fanno sul Manifesto. Mario Di Vito commenta qua la decisione del TAR che conferma lo stop, il fatto che la comunità palestinese si sfila, gli organizzatori non annullano la manifestazione, ci sarà anche il Jewish Block. Appunto, sempre non ne sono particolarmente informato di questo spezzone di persone di religione ebraica all'interno della manifestazione del 5, ma quando si continua a mischiare la questione della contestazione, della critica aspra, radicale allo Stato di Israele, al progetto sionista, al colonialismo, all'occupazione, ci dobbiamo sempre ricordare che, ad esempio, continuando a citare gli Stati Uniti, c'è un movimento enorme di persone di religione ebraica contro Israele e al fianco del popolo palestinese. E quindi gli ebrei, insomma, non... leggevamo l'intervista di Ilan Pappé ieri sulla Stampa, insomma sono tante le persone di religione ebraica che hanno scelto di stare con la Palestina e non soltanto dal 7 ottobre in poi, insomma. diciamo che un po' gli articoli dicono, riportano un po' tutti gli stessi fatti, anche perché i fatti sono questi, li abbiamo già, direi, ripetuti. Ovviamente era importante, tra virgolette, ancora ribadire come i quotidiani qua in Italia, senza vergogna, insomma, trattano questo genocidio in corso con i titoli che abbiamo riportato. Sulle cronache locali ancora ritroviamo, sulle cronache di Roma ritroviamo il corteo, lo troviamo soprattutto le parole del nuovo questore sulle cronache di Roma, e questo è quanto. Ovviamente, come dicevo in apertura, i quotidiani non aprono solo sul corteo, ma aprono su tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ovviamente sul Corriere della Sera l'editoriale di Pane Bianco ha come titolo "La nostra paura più grande" e parla della bomba atomica, cita la guerra fredda, il patto di Varsavia. Insomma, in questi giorni, insomma, le vicende che riguardano il Medio Oriente e che riguardano l'Ucraina, tra l'altro, hanno una serie di passaggi comuni di attori come la Russia, gli Stati Uniti, che comunque stanno svolgendo un ruolo importante in entrambi gli scenari. E a Pane Bianco, insomma, un editorialista del Corriere della Sera, noto guerrafondaio, e che, insomma, quando parla della paura più grande rispetto alla bomba atomica, forse dovrebbe anche pensare a cosa scrive senza remore su questo quotidiano da tempo. La fotografia a centropagina riporta di una serie di persone aspettate, che sono i resti di un missile iraniano nel deserto del Negev vicino ad Arad, con delle persone che stanno sopra questo missile. Un'immagine abbastanza assurda. E il titolo è "La battaglia mortale in Libano: Hezbollah uccide 8 soldati israeliani, Netanyahu guerra all'asse del male". In Medio Oriente Hamas rivendica l'attentato di Jaffa, no di Biden agli attacchi ai siti nucleari iraniani. E niente, su tutti i quotidiani, appunto, ci sono titoli abbastanza simili. Riprendiamo magari la prima pagina del Manifesto, che invece riporta una foto di Netanyahu fuori dal mondo. "Il consesso delle Nazioni Unite è un peso. Israele dichiara persona non grata il segretario generale dell'ONU Guterres, mentre scambia i primi colpi diretti con Hezbollah in Libano, bombarda Damasco in Siria, prepara il raid sull'Iran, senza mai smettere di colpire Gaza. Ieri 79 morti". Insomma, ne parlavamo in altri redazionali in questi giorni, su queste frequenze, di come un piano per la pace a livello internazionale di attori come le Nazioni Unite sia completamente assente, sia completamente ininfluente, sembra ormai, sempre di più, in particolare rispetto alla possibilità di Israele di fare ciò che vuole senza nessun tipo di conseguenza. E questo è spaventoso, e lo è, insomma, non in termini di quello che potrebbe succedere, ma di quello che già sta succedendo. Sono diversi gli articoli che dalla prima del Manifesto rimandano al Medio Oriente. E i leader di Teheran: "Noi non belligeranti, l'Iran teme l'attacco, ma non minacciateci", dice il presidente riformista Pezeshkian. E un raid contro le strutture nucleari potrebbe persino aumentare gli scarsi consensi popolari degli Ayatollah, Francesca Luci. E c'è anche un altro articolo di Sabato Angeri sugli scontri al sud del Libano, e Alberto Negri, con un taglio geopolitico ovviamente, titola "I pericolosi liberatori del Medio Oriente". Ogni tanto nel corso della storia salta fuori qualcuno che vuole cambiare il Medio Oriente e che dichiara di volere liberare i popoli della regione. Adesso, in attesa della replica israeliana, la pioggia di razzi di Teheran sale in cattedra Netanyahu, il cui governo ha battezzato Operazione Nuovo Ordine l'uccisione di Nasrallah, leader di Hezbollah, e l'attacco militare in corso in Libano. Sì, che Netanyahu voglia un nuovo ordine per il Medio Oriente ormai è sotto gli occhi di tutti: una grande Israele, no? Con dei confini ancora più allargati di quelli che oggi ha, che vanno a prendere anche parte del Libano. Insomma, cosa nella testa di Netanyahu e della destra al governo israeliano, che evidentemente, cioè il governo israeliano è tutto estremamente di destra, ma ci sono dei componenti, dei ministri, insomma, Gallant e vari altri, che hanno sempre più spinto a destra e hanno soffiato sulle braci per far divampare sempre di più questo incendio, da, non dal 7 ottobre ma ben da prima, perché l'abbiamo raccontato da varie volte di come da quando questo ultimo governo di Netanyahu è in carica gli attacchi soprattutto in Cisgiordania sono aumentati, la politica coloniale è ripresa a sprombattente e l'idea, insomma, di l'idea, il progetto del genocidio del popolo palestinese, che non è un'idea che nasce dal 7 ottobre ma fa parte del progetto della destra estrema israeliana, insomma, ha preso sempre più piede. Insomma, abbiamo cercato anche con alcuni approfondimenti, sentendo persone che sia dal Libano che persone che hanno un occhio attento sull'Iran da anni, di capire un po' e approfondire questo quadro. Ovviamente, come già dicevamo, non è facile e forse neanche così utile in questo momento fare delle previsioni su quello che succederà di preciso. Toccherà, bisogna sicuramente, come penso tutti e tutte, stare con le antenne alzate e seguire le notizie, ma soprattutto quello che possiamo fare, direi, è mobilitarci e scendere in piazza intanto questo sabato, che sicuramente non è purtroppo non sarà risolutivo, e questo è indubbio, ma è un inizio, è un momento importante, e continuare, perché appunto a un anno dall'inizio dei bombardamenti su Gaza, leggiamo che ieri, nonostante ormai gli attacchi da parte di Israele su diversi stati del Medio Oriente, su Gaza continuano decine e decine di morti al giorno. E quindi, insomma, questa è un po' la situazione. Le notizie che ci arrivano sono, appunto, anche leggendo i lanci ANSA o da altri canali di informazione, sono i controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni per gli arrivi dei manifestanti, e un dispositivo di sicurezza sempre più stringente attorno all'area di Piazza Ostiense, dove, leggiamo, potrebbero confluire alcuni gruppi per la manifestazione, no? Dove sicuramente arriveranno migliaia di persone per questa manifestazione, anche soltanto da Roma, perché, ribadiamo, comunque il divieto di questa manifestazione sicuramente gli sta dando molta visibilità, e di fronte a quello che sta succedendo, comunque affrontare una manifestazione che ha un divieto di fronte a quello che sta succedendo, credo sia qualcosa che si possa fare, che possiamo cercare di fare tutte e tutte insieme, stando fianco a fianco, passo dopo passo, cercando di capire quello che succederà nella piazza di sabato. Però di fronte, appunto, alle decine di migliaia di morti, di fronte all'estensione dell'offensiva e della politica genocida israeliana anche altrove, insomma, credo che non possa che essere una responsabilità collettiva non fare un passo indietro nel